Buonasera. Buonasera. Allora, forse per chi era, cioè, mi ha frequentato già l'anno scorso, sa che l'anno scorso abbiamo inaugurato questo ciclo Le parole della filosofia. L'anno scorso era stato inaugurato con tre lezioni con il professor Severino, che ci aveva proposto una riflessione sul termine libertà. Invece il professor Natoli, nome come si può vedere dal pubblico altrettanto noto, ci ha proposto invece una riflessione su quello che credo sia il suo oggetto di ricerca ormai da diversi anni, che è, ci ha proposto questo termine l'etica. Sappiamo che questo è il primo di tre incontri, così come l'anno scorso, quindi adesso parla il professore, poi solita forma facciamo un po' di dibattito, sapendo che poi ci saranno anche altri due incontri per chi vuole prepararsi le domande. Allora, grazie professore, a lei la parola.
Allora, grazie per l'invito. Con piacere affronto questo tema, con piacere e con responsabilità, perché è più che mai impegnativo, in un momento in cui il tema dell'etica riemerge. Si parla di etiche applicate, si parla di etica degli affari, di etica medica, di umanizzazione della medicina. E di etica si è parlato moltissimo in questi ultimi mesi o anno dopo la crisi finanziaria, in cui ci si è ricordati che in fondo essere al di fuori delle norme è eccessivamente immorale e catastrofico, soprattutto quelli che hanno patito la catastrofe hanno sentito il bisogno di riappellarsi all'etica. In genere quando certe parole riaffiorano, e riaffiorano perché verosimilmente ciò che quelle parole denotano è in crisi, che si parla molto di etica quando di etica non ce n'è, anche se si parla sempre per lo più di etica in modo convenzionale, ma parlare dell'etica in modo convenzionale è sostanzialmente equivalente a parlarne quando non c'è, con una differenza di fondo, che quando si percepisce la crisi della morale, questo è drammatico, quando si parla di etica in modo convenzionale, allora probabilmente c'è una immoralità diffusa di cui non si ha neanche la percezione, quindi meglio averne la percezione della crisi. Ecco, quindi per varie vie e in diversi contesti noi abbiamo registrato che l'etica è diventata una parola corrente, in qualche modo un'urgenza. E quindi direi che scegliendo questo termine sono entrato in sintonia, credo, ritengo, poi lo vedremo, con un bisogno, con una istanza della società, oltre che delle persone. E allora entro in argomento così, come in certo senso a livello preliminare possiamo, non dico definire, ma in qualche modo identificare l'etica. La metterei in termini semplici. L'etica coincide con i modi del nostro stare al mondo, con le modalità in cui stiamo nel mondo, come agiamo nel mondo soprattutto, perché lo stare nel mondo umano, vivente, è un modo attivo. Stare nel mondo vuol dire agire nel mondo, muoversi nel mondo, uno stare che è un agire e un abitare. Quindi io, in questa analisi dell'etica, appunto cerco di identificarla descrivendo le modalità del nostro stare al mondo. E capite che questa dimensione descrittiva, o se volete fenomenologica, è un modo inusuale di affrontare l'etica, perché normalmente, per lo più, quando si parla di etica, quando si affronta il tema dell'etica, la prima modalità in cui lo si affronta è il termine del dovere. bisogna fare questo, non bisogna fare questo, bene, male, eh? Questa è la modalità usuale con cui si affronta l'etica. Io a questo arriverò, ma partendo da una dimensione appunto descrittiva del nostro stare al mondo, dove l'etica si configura in questa descrizione, credo, e poi lo vedremo insieme, si configura nella forma dell'essere prima ancora che del dovere. E partiamo dalle parole. Lo faceva già Platone, lo faceva Aristotele, lo hanno fatto moltissimi medievali, la patristica, e poi fare la filosofia con le parole è specificatamente novecentesco, appartiene alla filosofia novecentesca, faccio due nomi, Heidegger e Wittgenstein, perché nel parlare c'è la sapienza degli uomini. Gli uomini sono sapienti, hanno la loro sapienza nell'uso che fanno delle parole. La filosofia in fondo non è altro che un commento, una riflessione, una meditazione sulle parole che si dicono. E quindi nelle parole c'è qualcosa di logorato, perché, o di abituale più che di logorato, ma se uno lo approfondisce vede che appunto c'è una sapienza. L'etica è una parola. E cosa vuol dire questa parola? Partiamo da qui. Dunque, in greco, ethos è una parola che si scrive in due modi. Si scrive con la epsilon e si scrive con la eta. Scritta con la epsilon vuol dire costume, uso, consuetudine. Il verbo etizzo vuol dire abituarsi, mi abituo. Atetes, alfa privativo, significa non abituato. L'immorale, da questo punto di vista, è un non abituato. Si tratta di stabilire cosa vuol dire quel non. E invece ethos con la eta, e qui è il termine in sintonia stretta con la mia apertura, ethos con la eta vuol dire soggiornare, divorare. Quindi capite bene che l'ethos è un divorare, uno stare dentro abitudini. Uno stare dentro abitudini. Un soggiornare dentro un insieme appreso di comportamenti. Perché abituarsi vuol dire appunto apprendere regole. Apprendere regole. Su questo torneremo, su cosa vuol dire apprendere regole, è una cosa molto importante. E c'è una gamma semantica molto ricca connessa a questi radicali, perché ethos ha a che fare con una radice sanscrita, svada, dove attraverso delle modificazioni fonetiche discendono da essa diverse parole significative. Per esempio, soleo, suesco. Siamo sempre lì. Sono solito e consueto. Viene fuori anche una parola molto importante. Sodalis, amico. Chi è l'amico? È la persona con cui si ha una consuetudine, un'abitudine. Aggiungerei altre parole più importanti che poi verranno fuori in seguito, sia anche una fiducia nei confronti. l'amico non è soltanto ciò che è consueto, ma si ha una fiducia. E in questo caso prendiamo la fiducia essa stessa come una forma abituale. Perché io ho fiducia perché nei rapporti che ho con queste persone non sono stato mai deluso. Quindi c'è l'abitudine alla corrispondenza, non c'è la delusione. Quindi vedete bene che lo stare al mondo, l'etica, proprio nella sua dimensione semantica, indica lo stare insieme dentro regole comuni. Dentro regole comuni, questa è l'etica. Non siamo soli nel mondo, ma soprattutto non ci produciamo da soli. Non ci produciamo da soli. E allora questa condizione di legame come condizione d'esistenza sta prima del dovere. Non possiamo volere diversamente. Noi siamo istituiti ontologicamente nella relazione. Tornerò tra poco su un argomento importante che secondo me è il luogo eminente in cui appare la dimensione dell'etica, che è la dimensione del nascere. Ma prima di affrontare questo momento dove secondo me appare da subito la costituzione ontologica del nostro essere morali, perché mos vuol dire anch'esso costume, e voglio ulteriormente approfondire questo radicale sve, che attraverso un affisso di a, quello svada di cui parlavo prima, genera ethos. La cosa interessante è che da questa parola, da questo radicale sve, viene ethos, ma viene fuori una famiglia semantica interessantissima. Non sono cose difficili da reperire, anzi vi do la fonte, così se voi volete approfondire, Balvenist, tradotto da Einaudi, sulle istituzioni indoeuropee, trovate queste semantiche, se volete avere un dettaglio maggiore. Ecco, questa dimensione della relazione non c'era soltanto dal fatto che da sve viene fuori ethos, ma viene fuori una famiglia semantica, intanto viene fuori sumus, che indica un'appartenenza. Vengono fuori parole come svat, slave, che vuol dire il pretendente alla mano della ragazza. E quindi una serie di termini parentali d'acquisto, non padre figlio. Viene fuori svojak, che vuol dire cognato. Viene fuori svest, sorella della moglie, quindi cognata. Svanis, fratello della moglie o marito della sorella. Questa costellazione semantica, se ci riflettete con attenzione, è importantissima. Perché che cos'è l'ethos, visto alla luce di questa costellazione semantica? La rete delle relazioni sociali. Non quelli lineari, padre figlio, quelli incrociati. Cioè a dire, con questa semantica voi vedete con un colpo d'occhio il clan, e tutti gli uomini che nascono, per definizione, nascono in quanto appartengono, e se non appartengono, non nascono. Quindi questa dimensione di legame è costitutiva ontologicamente, cioè non possiamo esistere senza società. E quello che diceva Aristotele, quando diceva che l'uomo è un animale sociale, perché altrimenti sarebbe un animale o Dio, e sbagliava, perché gli animali sono socializzati. La società animale ci precede. Dio o sono gli dèi, o anche quando è uno, o si interessa fin troppo degli uomini, o diventa tre. E quindi capite bene che l'idea aristotelica è sbagliata, perché la dimensione della relazione è costitutiva degli enti. Perfino nella natura tutto è relato. Non affronto questo tipo di problema se non dietro domanda. Ecco, la relazione è la condizione della possibilità delle determinazioni singolari. Quindi l'ethos è lo stare al mondo come una condizione ontologica del nostro essere nella relazione. E quindi la prima dimensione dell'etica è la inevitabilità della nostra condizione relazionale. Però, se noi continuiamo nell'analisi di questo radicale sveglio, oltre all'affisso che dicevo prima io, cioè l'affisso di H, c'è un affisso di, da cui viene idios. Idios vuol dire proprio, idioma, la lingua propria. Ora, in greco abbiamo anche un'altra parola, idiotes, che è l'uomo privato. Allora, vedete che da questo radicale vengono suus, idios, che indicano una proprietà, un'appartenenza. Allora si può essere proprietà di, in due modi, almeno in due modi. Essere parte della comunità, quello che abbiamo visto. Quindi essere appartenenti alla comunità. Sus, soggetto di questo sus, è la comunità. Siamo parte della relazione, momenti della relazione. Ma idios vuol dire anche proprio nel senso di riferimento a se stesso, l'uomo privato, no? Idiotes. Allora in questo caso l'appartenenza è a noi stessi. Già si disegna l'aspetto tensivo della morale, originariamente tensivo della morale, perché per un lato noi apparteniamo a, per l'altro lato ci apparteniamo. E in quanto vogliamo essere per noi stessi, cerchiamo di ridurre, rallentare i legami, di emergere come singolari. E nello stesso tempo non possiamo farlo, perché se vogliamo tagliare tutti i legami, periamo. diventiamo o deboli o nemici. O impoveriti o espulsi dalla comunità. Allora capite bene che la dinamica della morale, diciamo l'ontologia della morale, è questa tensione costante tra l'appartenere e l'appartenenza, tra la inevitabilità del legame e il volere essere per se stessi. Che la morale deve tenere insieme, deve tenere insieme ciò che non può stare insieme del tutto, perché ogni entità singolare vuole essere per se stessa. E se ragioniamo in termini di potenza, spinozianamente, ogni modo è una quantità di potenza che vuole sussistere per se stessa. Però, per quanto noi siamo potenze, su questo torneremo, siamo un quantum di forza limitato. E in quanto quantum di forza limitato, la nostra forza ci viene dalla relazione. Perché non abbiamo una onnipotenza tale da poterci emancipare dalla relazione. Bisogna vedere a questo punto quali sono le forme della relazione, perché un punto l'abbiamo guadagnato: non si può essere solo per se stessi. Ma quali sono le forme della relazione? E in questo gioco offensivo che ho indicato, non è detto che in questa relazione i termini della relazione, gli individui che si correggono, stiano alla pari. Perché ci possono essere relazioni di dominazione, per esempio. Però capite che già la morale comincia a diventare qualcosa di più complicato. Mentre è abbastanza ovvio che il nostro stare al mondo è relazionale, e che quindi è impossibile immaginare una situazione irrelata, beh, i modi di relazione in questa tensione tra l'appartenere e l'appartenersi vengono variamente definiti. E allora qui una considerazione adesso posta di passaggio. In questa tensione, che non è alla pari, noi dobbiamo considerare che la dimensione della morale, nei modi in cui ne abbiamo parlato fino adesso, non può che essere propria di una comunità. Cioè è impossibile una morale come abitudine che non sia propria di una comunità. Come il soggetto non può stare per se stesso, allo stesso modo è morale in quanto conforme a un uso, quindi istituito in una comunità. Però dentro questa comunità, a secondo delle potenze individuali, abbiamo l'emersione di novità, cioè i soggetti che irrompono producono novità. E qui è una riflessione molto importante che ci accompagnerà in queste tre lezioni: che non può esistere morale che non sia comune. Però siccome gli uomini nascono e muoiono, gli individui, le quantità di forza che irrompono sono innumerevoli, e questa dimensione corpuscolare, no? dei soggetti inclina costantemente le regole, le modifica. E quindi noi abbiamo per un verso il fatto che la morale non può che essere una relazione comunitaria o societaria, non può essere singola, ma i singoli intervengono a destabilizzarla e quindi le morali nella storia si riformulano. E qui già c'è un grande quesito. Si dice sempre che esiste una morale naturale. Ma di naturale c'è una sola cosa: l'impossibilità di stare al di fuori della relazione. Ma nei contenuti non esistono dei contenuti originari indelebili. Possiamo dire che esistono delle familiarità o delle ripetizioni, di questo parleremo, ma non esistono dei contenuti indelebili, di incancellabile, di ontologicamente ineliminabile, c'è il fatto che non possiamo essere al di fuori della relazione. Però il conflitto tra l'appartenere e l'appartenersi, la tensione tra l'appartenere e l'appartenersi, nella storia ha prodotto la mutazione dei codici morali. Esiste una storia della morale. Allora, molte volte, quando si dice che esistono dei principi universali, ed è molto difficile determinare dei principi universali, perché le modalità dello stare al mondo cambiano. Alla fine di questa serata, forse, o altrimenti la prossima volta, probabilmente possiamo rilevare qualcosa di costante nelle morali, qualcosa di costante la possiamo anche rilevare, ma che non sono principi o contenuti, sono condotte. Ecco, allora, la dimensione originaria dello stare al mondo è che noi siamo costituiti secondo abito e costume. E qui due considerazioni o esempi. La nascita, dicevo prima, e le regole. Ora, nella nascita c'è un elemento di spontaneità naturale. La biologia, la fisiologia, ci insegna che la generazione non è da sempre frutto di un'intenzione. Il piacere sessuale è quel dispositivo che produce generazione, ma l'intenzione è il piacere. La molla animale che ha prodotto la generazione è questa. Il piacere è il meccanismo, Schopenhauer l'aveva dimostrato, riproduttivo. È una direzione che la specie ha per conservarsi. La sessualità è la trasmissione della vita. E capite bene perché i greci la sentivano divina. Perché il fallo nel mondo antico era Dio. Perché era l'emblema della vita. La vita che si muove eternamente attraverso la sessualità. Quindi nel mondo animale così, e nell'animale uomo è così. Però man mano che la società si è strutturata, secondo sequenze storiche che evidentemente, antropologiche, storiche, che io non racconterò qui, ma è bene tenere presenti, abbiamo visto che nella costituzione autodiflessiva dell'uomo, la generazione è diventata anche un'eredità. Cioè la prosecuzione della propria identità, della propria specie, questa volta intenzionale, non la riproduzione anonima della vita, ma mio figlio continua a me, e quindi una dimensione intenzionale e dinastica, ci si riproduce nel figlio. Intenzionale e dinastica. E quindi noi abbiamo la costituzione di un'idea di generazione caratterizzata dalla stirpe e dal sangue. Tutte figure della relazione. Ma qui si introducono problemi non piccoli, non li risolverò io in questo corso, dovrei fare un corso di 3 anni. C'è il sangue buono, nobile, e c'è il sangue meno buono. Ci sono stirpi pregiate e stirpi meno pregiate. Razze di dominatori e persone anonime subordinate. Stare insieme sì, ma come si sta insieme? Chi dà il criterio? Chi dà il modello? L'exemplum. E qui capite che abbiamo uno spostamento ad un secondo aspetto della morale, più complesso. Ontologicamente la morale è la rete delle relazioni, indecidibile da parte dei soggetti, nascono e si trovano dentro. Ma quando entriamo nel modello, parlavo di stirpe, di comportamento da assumere, qual è il comportamento da assumere? Chi fa il gioco del modello? Chi performa la società? Normalmente sono state le stirpe dominanti. E allora la morale, da dimensione naturale della relazione, prende l'aspetto di quello della valutazione. Cosa è bene e che cosa è male? Cosa è da farsi e cosa non è da farsi. Quindi dentro la inevitabilità della relazione emerge la necessità della valutazione, cioè come stiamo insieme, cos'è bene, cos'è male. E qui le regole. Dalle regole comportamentali minime, come condizione di azione, perché non c'è azione senza regole, alla selezione delle regole, alla gerarchia delle regole, al valore delle regole. E qui la situazione si complica moltissimo, non a caso noi della morale abbiamo una storia. Moralità e uso e regole. Allora ripartiamo, prendiamo il ritmo da qui, dato per chiarito. Cosa vuol dire uso costume? Nascere nella relazione, inevitabilità della relazione, appartenenza. Vuol dire che chiunque nasce, siccome non nasce da solo, per vivere, crescere, realizzarsi, deve apprendere. E la prima forma di apprendimento è apprendimento di regole. La natura della regola è una natura ammaestrante, ma nello stesso tempo cogente. E quindi vedete che nella morale c'è insieme l'elemento realizzativo e l'elemento obbligatorio. Quando nasce un bambino e gli si comincia ad insegnare a mangiare, a utilizzare le posate, gli si indica il modo. Siccome ogni individuo è irripetibile, nell'apprendere il modo, il bambino non solo apprende il modo, ma trova un suo modo. Vedete immediatamente l'individuale e il sociale. Non potrebbe mai trovare un suo modo se non c'è qualcuno che gli insegna a prendere la forchetta. Poi troverà una sua modalità, conforme alle sue dita, ai suoi muscoli, alla sua forza. Ecco gli elementi irripetibili, individuali, ma dentro un ammaestramento. Se non ci fosse l'ammaestramento, e quindi la dimensione della regolarità importante, perché senza l'apprendimento delle regole tu non sai come vivere nel mondo, non sei pratico del mondo. Ecco, la pratica, siccome non la inventi tu, la devi apprendere da chi già la sa. Ecco perché le morali sono antecedenti ai soggetti. Non esistono morali prodotte dai soggetti. Esistono dissidenze prodotte dai soggetti, ma non morali. Il soggetto può essere innovatore, non può essere costruttore ex nihilo delle etiche. Prima il delirio. Incapacità. Vedete la nostra naturale costituzione morale in questo senso. Allora la regola è apprendimento, e quindi è apprendimento di cosa? Di una abilità. Ma nel momento in cui si apprende un'abilità, l'abilità necessariamente obbliga. Se vuole arrivare da un punto della città a un altro, nel tempo più breve, io sono obbligato a scegliere la strada più breve. È una regola. Se voglio fare una passeggiata posso fare anche dei detour, ma se devo prendere il treno alla stazione, ho un obbligo. Quindi l'addestramento obbliga. Come obbliga lo stile. Si tratta di vedere le modalità in cui gli obblighi si contraggono, quindi la contrattabilità delle regole. Ma quando io parlo di contrattabilità delle regole, già presuppongo che tu hai l'idea di regola, perché se non hai l'idea di regola non puoi contrattare. La persona stessa che trasgredisce conosce la regola. È uno dei pericoli della società contemporanea, ne parleremo nell'ultima lezione, è che una società talmente sregolata che non riesce più a trasgredire. Non esistono più rivoluzionari, esistono perversi. E la perversione è autodissolutoria. Cioè la norma ti fa diventare innovatori, ma se non è più norma muori di cocaina. Ecco una delle ragioni per cui l'istanza della morale torna l'istanza della morale, perché già si sente il pericolo dell'anomia, perché la norma difende e custodisce, non solo inibisce. Da sempre. L'apprendimento quindi è regola, e la regola è insegnamento di una abilità, ma nello stesso tempo costituisce un obbligo. Questo è il sistema delle morali. Questo è il sistema delle morali. Allora, parto proprio da questa dimensione delle regole per indicare come nella evoluzione della società questo corpus di regole lo si apprende dentro la comunità. E dentro la comunità, e qui se volete fare delle ricerche le fate voi, e ci sono delle strutture gerarchiche. Una delle forme più classiche di gerarchia è l'anzianità, perché è chiaro che insegna chi ha già esperienza. Ecco perché nelle grandi comunità antiche i vecchi erano rari. E quelli che vivevano erano degni di venerazione perché erano ponte tra le generazioni. Erano i sapienti della comunità. Perché avevano l'autorità di insegnare. Abilità e forza insieme, una forza che viene dall'abilità. Qui è chiaro che per entrare nel dettaglio, se avete voglia, se gusto, ben cominciate a studiare l'antropologia e vedete i sistemi di parentela di Strauss, insomma. Però la tesi di fondo è che l'anziano della comunità diventa il precettore della comunità. E per venire in tempi molto più recenti rispetto a queste configurazioni primitive e arcaiche, ma già Aristotele diceva che i giovani possono essere più intelligenti dei vecchi, ma saranno certamente meno saggi perché non conoscono l'andatura della vita. Possono essere grandi matematici, ma non possono fare politica. Perché nell'astrazione possono essere elevatissimi, ma la sapienza del mondo vuol dire la pratica del mondo. Possono essere più intelligenti, ma non più saggi. Ma poi nelle strutturazioni della società è diventato performativo delle società stesse, è stata l'elite dirigente della società. Cioè, appunto, chi ha plasmato quella comunità, ha dato delle regole a quella comunità. Esemplari in questo senso sono le grandi società aristocratiche. Fatto da modello. Qui ci sarebbe da commentare molto la genealogia della morale di Nietzsche, che io mi ero portato dietro, ma che questa sera, visto l'orario, devo un po' tirare le fila di questa prima parte. Ecco, i ceti dirigenti, che sono quelle dimensioni della società, no? Quei momenti dell'evoluzione storica in cui la dimensione della morale si è legata a quella della libertà. Perché della libertà se ne può parlare in modi più diversi. Proprio se ne è parlato l'anno scorso, la libertà come libero arbitrio, io padrone della decisione. Sono determinato o nella mia decisione sono libero. Quello che Aristotele chiama il volontario e l'involontario. Ma in termini di società, diciamo che la libertà è stata esperita, vista in coloro che potevano agire in quanto non sottoposti a costrizione. Cioè chi comandava era libero. E il sentimento di libertà è cresciuto e si è diffuso modellandosi su quel ceto, anzi su quella casta, che agendo da libera ha suscitato nei sottoposti l'idea che probabilmente potevano diventare liberi anche loro. Che la libertà venga dal basso è una favola democratica. Arriva al basso, ma non viene dal basso. E anche oggi, con tutt'altro significato e valore, ma per capirci, non vengono forse dall'alto i modelli di condotta? Alderoni da giovane ha scritto un libro molto bene, forse il suo più interessante, poi era una cosa statistica, che si chiamava L'elite senza potere, e parlava sostanzialmente degli attori, dei cantanti, senza potere formale, ma con potere performativo sulle condotte delle persone. Fondatori di morali ex alto. E se la democrazia non fosse volgare conformismo? Grande problema. Non dico che sia questo, ma il problema ce lo dobbiamo porre. Cioè dobbiamo uscire dalla ingenuità democratica. Norbert Elias ha scritto una cosa molto bella sulle buone maniere, cioè il modello, le classi dominanti performano la società, impongono il loro modello. E tutti gli studiosi mostrano che l'esperienza della libertà come libertà dalla costrizione, che è la libertà sociale, è un qualcosa che storicamente si sviluppa a partire da quelli che erano liberi. Capite bene allora che alle affermazioni dei rivoluzionari francesi e prima della rivoluzione americana che gli uomini nascono liberi, da un punto di vista storico evolutivo non è vera. Non è vera. Anche se è vero quello che dicevo io all'inizio, che ogni singolarità si vuole per se stessa. Allora sì, qui c'è un elemento, direi animale, biologico, cioè che la potenza singolare vuole realizzarsi nella sua singolarità, in questo sì, ma che questo produca libertà o risentimento, perché una potenza perdente ha il sentimento dell'impotenza, e Nietzsche fa nascere la morale nel suo senso dal sentimento di impotenza che diventa risentimento e che quindi tende a distruggere ciò che non ottiene, la volpe nuova. Ma la volpe nuova c'è l'indifferenza, in questo caso c'è l'odio, si distrugge ciò che non si ottiene. Si distrugge il modello a cui non si perviene. Capite che tutto questo territorio già sposta il tema dalla inevitabilità della relazione alla modalità di valutazione. E allora, la libertà, anche qui, possiamo fare parlare le parole. In Aristotele, quando si parla di libertà nel senso della autonomia della decisione, nell'etica i libri in cui lui affronta questo tema sono quelli del volontario e dell'involontario. E allora, secondo lui, le azioni sono volontarie quando sono libere da costrizione o da ignoranza. Perché sia la costrizione che l'ignoranza sono forme di soggezione. Quindi da qui lui sviluppa tutto il tema della decisione libera del soggetto. Però parla di volontario e involontario. Ma la parola libertà in greco non è volontario e involontario. La parola libertà in greco è eleuteria. E vi rimando sempre a Benveniste, questa parola ha un radicale lent, che vuol dire crescere, svilupparsi. Quindi liberi, eleuteria, erano quelli che avevano la possibilità di crescere e di svilupparsi. Cioè a dire, i liberi erano i figli in quanto facevano parte di una famiglia. E infatti il tema, la parola eleuteria era opposta a doulos, che vuol dire servo, schiavo. Allora c'erano quelli che potevano crescere, c'erano i servi. Quindi la parola nasce in greco come distinzione di assetto sociale. E poi è chiaro che nella democrazia greca cominciano a rivendicarla tutti, però il modello è l'Aristos, cioè il modello è l'Iliade. Ma di più, se noi prendiamo un altro radicale, Frei, da cui Freiheit, radicale Prios, da cui deriva sì libero, Freiheit, ma deriva anche Freud, amico, cioè a dire la comunità dei liberi, cioè l'elite sociale dei liberi. Quindi è una nozione fondamentalmente sociale. Liberi i bennati, gli affini. Ma qui c'è una cosa molto importante. La dimensione dei liberi, Freud, è una dimensione di rapporti paritari. Cioè la libertà è una libertà da soggezione, ma anche un reciproco riconoscimento. E quindi è interessante notare una considerazione che fa Nietzsche quando parla dei liberi, di coloro che sono liberi. E sono coloro che hanno delle relazioni inter pares. E questa è una considerazione importante, perché la genealogia della morale è un libro molto pericoloso, molto pericoloso. Nietzsche è un autore pericoloso, contrariamente a quello che si dice, si è sottovalutato il pericolo di Nietzsche. Però in questo caso, lui da un lato ha detto che i liberi, gli aristoi sono i potenti, i forti, no? La morale si genera dal risentimento, secondo lui, ma lasciamo da parte il modo in cui ne parla Nietzsche, mi interessa il modello di libertà che poi, nato in alto, si è diffuso poi, no? Allora i liberi, qual è la caratteristica dei liberi? Tenuti nel limite del costume, cioè i liberi hanno contegno. I deboli non hanno contegno, sono ineducati i deboli, scomposti. Beh, basta andare in un metro, insomma, dovrebbe andare una ragione a Nietzsche per quanto sia pericoloso. Basta andare in uno stadio, condotte non solo scostumate ma oligofreniche, cioè di minorati mentali. Sono capaci di reciproca vigilanza. Non mi prendi in giro. Di autodominio. Di fedeltà. E quindi di amicizia. Questo è il modello della eleuteria. Stilizzato, perché qui bisogna essere prosaici. È molto convenzionale questo stile, perché anche a livello di libertà, di liberi, si fregavano l'un l'altro e come. Da questo punto di vista il realismo dell'Iliade, gli intrallazzi, le frodi, è tutt'altro che nobili, e gli inganni. Però quello che mi interessa mostrare, cioè, no? Ma l'idea che i liberi hanno performato la società, performato il sistema delle relazioni, si converte, anzi è l'interfaccia, in un sistema di valutazioni. Dentro una stessa etica, cioè i soggetti rispetto alle norme, e siccome le comunità erano separate e indipendenti, tra comunità e comunità, cioè tra sistemi morali differenziati nello spazio mondo. Ed evidentemente questi sistemi morali differenziati nello spazio mondo, quando si incontrano, entrano in conflitto. Come se ne esce? Bisogna trovare un punto di vista superiore e più grande che includa l'opposizione. Quindi o ci si uccide per le regole o si ridefiniscono le regole. Ecco perché il mediciato è una necessità storica rispetto a cui non si può arretrare. Per quanto pesanti siano i conflitti, gli scannamenti, alla fine o ci si distrugge o si ricompongono le regole. Ho detto sostanzialmente il 30% di quello che avevo preparato, ma ormai è tardi.
Allora, tantissime sono le riflessioni che ha fatto emergere il professor Vattolichi. Io, avendo il privilegio poi di tornare con lui a Milano, lascio lo spazio naturalmente a voi per il dibattito, per cui se qualcuno ha il coraggio di rompere il ghiaccio, ci sono. Scusate, dico solo una cosa, anzitutto perché mi hanno detto di comunicare che, visto il numero di gente, la settimana prossima andremo in uno spazio più grande, via dicendo. No, settimana prossima, cioè il 17 e il 23, esatto. E poi abbiamo una mezz'oretta, per cui se riuscite a fare domande concise, di modo che il professore possa rispondere. No, prego.
Se la morale,
se lo statuto ontologico della morale è relazionale,
e poi si sovrappongono delle regole accettate dalla comunità, allora anche un'associazione per delinquere, una mafia, è fra virgolette morale, almeno prima che si stabiliscano delle valutazioni imposte da fuori.
Ne raccogliamo qualcuno, professor.
Sì, certo.
Qualcun altro? Anche da là?
No.
Se potete venire.
Seconda domanda, si può usare la parola indistintamente sia morale che etica? Grazie.
C'è una domanda da qui. Ecco, sì. Se può il microfono è l'ideale, perché così sentono tutti.
Va bene.
Giusto per...
Sì, perché se non sentono la domanda non possono capire la risposta.
La dimensione impositiva della morale, che ha a che vedere con la seconda parte della sua lezione, viene a contrastare nella contemporaneità con la consapevolezza della struttura di personalità dell'essere umano. E la democratizzazione, che è vanto anche in fondo della nostra, non vorrei usare civiltà, ma non ho una parola migliore in questo momento, ci porta, come dire, alla comprensione, laddove invece storicamente era la dimensione autoritaria a farla da padrone nell'etica. Allora, non ho voluto parlare di tolleranza, ho parlato di comprensione, di coscienza, di presa di coscienza, perché esiste nella dimensione individuale una componente che Freud ci ha detto può esserci largamente di nevrosi e di psicosi per sé. E quindi rifondare una morale comporta ricercare le costanti e le variabili insieme, cioè un'equazione di difficile soluzione.
Grazie.
Comincia a rispondere alle tre.
E poi facciamo,
di tre in tre. Anche perché in questo caso le mie risposte sono anche indicazioni di quello che dirò dopo. La prima domanda, da quello che ho detto, già si può ricavare in qualche modo il modo di affrontare la questione che lei posta. In questa apertura a me interessava sottolineare come la dimensione della morale sia l'inevitabilità relazionale. Ecco, una precisazione, dove le regole non si sovrappongono, perché la relazione è un sistema di regolarità, le regole si apprendono, cioè chi entra in una società si conforma a una morale apprendendola, non c'è sovrapposizione. Sovrapposizione a che cosa? Quindi le società funzionano con la loro stessa regolarità, non possiamo pensare una relazione se non un sistema di regolarità. Quella che Wittgenstein chiamava le forme di vita. Le forme di vita sono l'insieme di regole. Non a caso vi ho affrontato il tema delle regole. Quindi la regola non si sovrappone, si apprende e casomai si modifica. Allora posso accettare la nozione di sovrapposizione quando uno nel possedere se stesso, nello scarto, sente quello a cui si è conformato non più come l'apprendimento di un'abilità ma come un suo limite. Visto un'espressione molto bella di Nietzsche, che è il grande critico delle morali, no? E allora usa il termine morale sempre il termine in senso negativo, ma c'è un'espressione che io parafraso: le morali diventano morali, cioè diventano una cosa cattiva, quando viene meno la ragione per cui sono nate. Cioè quando sono nate non erano morali, erano regole di abilità. Quindi l'elemento della sovrapposizione si ha nel momento in cui c'è un distacco dal soggetto, però questo distacco è possibile dopo l'apprendimento, quindi le regole non si sono. Allora questo mi interessa da mostrare. Allora ogni comunità certamente ha le sue regole,
qui si passa al secondo aspetto che affronterò meglio la prossima volta, che è quello della valutazione. Cioè le regole funzionano a cosa? Già, questo è anticipato. Se dico di abilità, la regola è funzionale ad una riuscita. Cos'è il riuscire? Il riuscire è il bene. Di chi? Ecco la valutazione. Ah, di tutti. Questo è il senso delle morali. B. Di quale bene? Essendo i beni molteplici, allora bisogna fare una gerarchia dei beni. E quindi un sistema di scelta. In questo contesto possiamo dire che un'associazione mafiosa è negativa. Nell'ordine di una valutazione di ciò che è bene. Ma di per sé, rispetto a se stessa, è funzionale. Cioè rispetto al suo bene è funzionale. Diventa negativa nella relazione complessiva della società. E allora a questo punto bisogna vedere cosa tiene insieme la società, cosa la spezza. E quindi il tema del dominio. Ci può essere un dominio performativo, educativo, ci può essere un dominio di sopraffazione, riduttivo, che impoverisce la società. Quindi nella valutazione si devono mettere insieme, no, il dato inevitabile della relazione con la valutazione di ciò che è bene, perché la morale, per un verso, è l'inevitabilità dello stare insieme, l'uso, per altro verso, è orientata al bene, perché senza la distinzione bene male non capiremmo la funzionalità della regola, perché ogni regola nasce, si struttura, come dice Nietzsche, da una riuscita. Allora già abbiamo introdotto le ragioni del bene, la ragione del bene è la riuscita. E allora la riuscita di chi? Ecco che il sistema della morale comincia a diventare una tavola di valori, di valutazione. Ed è quel contesto che in base a un valore noi diciamo che l'altro è un disvalore. Detto nei miei termini, il volere troppo appartenersi come clan spezza il legame sociale. E quindi la società viene impoverita da una patologia tumorale che cresce da sola. E si immortalizza da sola come tutti i tumori. Ecco perché è difficile sradicare le mafie. Perché come tutti i fenomeni irregolari,
metastasi,
si metastatizzano. I fenomeni regolari si stabilizzano, i fenomeni irregolari si metastatizzano. Non è etica. Qui ci sono diverse versioni, a seconda come lo si usa, ma la semantica che ho fatto io mostra che tra etica e morale non c'è differenza. Poi il pensiero si è raffinato nel tempo, no? E ha cominciato a distinguere tra la morale come risposta alla coscienza interna e l'etica come corrispondenza alle regole esterne. Poi c'è stato un ulteriore raffinamento, risposta alla coscienza interna, conformità alle regole esterne, terza cosa, obbedienza alle regole esterne, legge. Perché tu puoi avere una conformità in cui queste regole le condividi, puoi avere una conformità in cui queste regole le subisci. Però diciamo che la differenza fondamentale, secondo me, è tra etica e legge, tra etica e norma. La legge intesa nel senso giuridico del termine, perché se parliamo della legge nel senso, per esempio, giudaico del termine, la cosa cambia.
perché non è una cosa solo giuridica. La terza domanda viene a pallino perché io ho parlato di una dimensione evolutiva del mondo e della società. L'uomo nel tempo storico ha scoperto dimensioni di sé che non sapeva, che ignorava. Quindi quello che noi oggi chiamiamo autorità, quando c'era l'autorità avrà avuto un altro nome, che era protezione. È chiaro che nel momento in cui il soggetto sviluppa la sua autodeterminazione ha meno bisogno di protezione, almeno, o perlomeno non di quella protezione autoritaria ed esterna. L'imperatore era Soter, era il salvatore del suo popolo, Mosè. Ora, che non voglio essere geniano, però indubbiamente lui aveva capito che nel processo storico emerge la coscienza, le forme di coscienza, probabilmente non in quel modo predeterminato, ritmico, che è quello suo, sempre a tre, la Trinità ce l'aveva in testa, probabilmente con peripezie molto più vaste, ma l'umanità scopre, e allora nello scoprire la dimensione di sé, ridefinisce le modalità dello stare insieme. Quindi, andando avanti nelle prossime lezioni, io ho scelto questa dimensione storico-evolutiva per mostrare come da eventi basilari, poi ho detto che avrei accennato a quelle costanti e quelle variabili. Ecco, di costante ce n'è una, che troviamo più o meno sempre in tutte le società e nei diversi tempi del mondo, che è la regola aurea: non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Noi lo ritroviamo più o meno sempre in tutte le società, perché senza questo principio non stanno insieme, non stanno insieme. Magari lo illustrerò meglio la prossima volta.
Cioè, allora, abbiamo tempo per poco.
Due domande.
Poi le prossime tenete le prove.
C'è cioè, la signora che si era prenotata. Altre tre, abbiamo tre.
Allora, un, due, tre.
Fatto prestissimo. Abbiamo tanto fatto per arrivare a uno stato di diritto liberandoci dallo stato etico. Come facciamo a far rientrare l'etica nello stato in questo momento?
E poi la.
Che differenza che. Tanto buonasera professore. Empatia etica, c'è un'analogia? La ringrazio.
Se sono così sono perfetto, c'è
il signore
poi la signora.
Quando lei usa le sue parole, regole di condotta dei sistemi morali entrano in conflitto, lei ha detto, bisogna ridefinire le regole, cioè rifondare il rapporto, diciamo, la relazione. Ecco, in campo confessionale, quando mettiamo la religione islamica con la religione cattolica, è possibile la tolleranza?
L'ultima della signora, professore, ecco.
Quando ha detto la parola meticciato, cosa intende dire?
Chiudiamo.
Allora, alla terza domanda non rispondo, nel senso che no, risponderò la prossima volta, perché è un tema che meriterebbe una relazione sua, intera. Quindi lo riprenderò la prossima volta, magari me lo ricorda prima, ma nelle cose che dico la prossima volta forse c'entrerà anche. No? Stato etico, lei ha usato un'espressione nella sua domanda. Come facciamo a entrare l'etica nello Stato? È perfettamente corretta questa seconda espressione, perché la caratteristica dello stato etico, ne parleremo probabilmente la terza sera, è che impone un'etica collettiva come valore assoluto, eliminando le libertà. Gli stati etici sono stati così. Mentre è molto interessante la seconda dimensione: come entra l'etica nello Stato? Cioè dire, se lo Stato etico abolisce le libertà,
possiamo permetterci uno Stato che non abbia nessuna morale? Allora, è chiaro che noi abbiamo bisogno di una eticità, ma una eticità che parta dalla istanza di realizzazione di tutti i singoli nella comunità. Quindi non un'etica imposta dall'alto, ma una possibilità di realizzare i propri valori e di discuterli pubblicamente con gli altri, che è il sistema delle democrazie vere e non della, come dire, del chiacchiericcio democratico, cioè essere portatori di valori nel dibattito pubblico, cioè discutere del bene e del male come un qualcosa che ha interesse collettivo, quindi non una dimensione impositiva del bene che fa una operazione dicotomica, no? Noi siamo il bene e il male fuori di noi, questi sono stati i sistemi totalitari, qui invece è la problematizzazione del bene e del male e quindi la dimensione poi della decisione, della scelta, della responsabilità. Allora noi il rischio che abbiamo oggi è l'opposto dello stato etico, quello era coattivo, noi oggi cadiamo nell'indifferenza morale dove è possibile tutto il contrario di tutto, ma questo vuol dire che si sgretola la società, si logorano i legami, si collassa. Quindi noi abbiamo, siamo in una società cosiddetta non ideologica, ma che ideologica è, che rischia l'indifferentismo morale e quindi è specularmente l'opposto, ma ugualmente dannosa, degli stati etici. Alla terza domanda, vi dirò l'altra volta perché è complesso, ma ne parlerò. Ecco, la dimensione di meticciato, io uso questa parola meticciato, ma in genere non è la prima volta nella storia del mondo che sono entrate in relazione culture eterogenee che si sono combattute violentemente tra di loro, ci sono state guerre, ma poi alla fine è emersa un qualcosa, ecco questo è interessante, che non è la somma, non è la somma, ma è come la fusione di gameti di origine diversa, dove viene fuori un DNA nuovo. Perché poi, ecco perché io non amo molto la parola dialogo, meno che mai quella di integrazione, che è terribile, perché la riduzione ad un mondo, ma quella di interrelazione. Interazione, non integrazione. Interazione vuol dire che viene fuori nella mescolanza qualcosa che prima non si sapeva, perché la caratteristica del dialogo è disputatoria, hai ragione tu, hai ragione no, mentre i processi interazionali avvengono per mimesi, per imitazione, per confluenza, senza che le persone lo decidano, vengono dal semplice stare accanto. E noi oggi parliamo di intercultura, ma nella storia queste cose sono avvenute. Porto come esempio una grande civiltà, che è la civiltà ellenistica. Alessandro Magno li ha messi insieme. Li ha messi insieme ed è venuta fuori la grande cultura ellenistica, che è il tempio di Bergamo, è tutta la grande matematica tanto antica, sono le scuole stoiche, il giudaismo, se non come Coelet, che non sarebbero mai nati se non dalla contaminazione con quelle che Mumigliano chiama la saggezza straniera rispetto al giudaismo. Quindi nella storia sono sempre avvenute queste cose. L'Europa è una storia di contaminazione. Quindi per meticciato intendo questa combinatoria di geni che fanno emergere qualcosa che prima non c'era. Ma questi sono è frutto di processi, cioè non lo fai con il dialogo. Lo fai di pelle, lo fai di pelle. Perché il dialogo è una diatriba infinita, lo fai stando accanto, perché senti il sapore dell'altro. Senti che c'è un gusto.
So che ti usa il dialogo,
ma non era in questo senso. Non era in questo senso.
Vabbè, speriamo i matrimoni misti allora.
Già ci sono!